I 10 scienziati più pazzi della storia. La storia racconta di molti scienziati che per amore della conoscenza hanno condotto esperimenti folli. Ecco l'incredibile top 10. Lo stereotipo dello scienziato pazzo ha fatto la fortuna della letteratura, del cinema, dei fumetti. D'altra parte, nella storia della scienza sono tanti gli scienziati che in nome della ricerca hanno condotto esperimenti strani, rischiosi, folli, come quelli che vi proponiamo in questa curiosa top 10. 1. Stubbins Firth. Era convinto che la febbre gialla non fosse contagiosa. Per dimostrarlo, nel 1793, il medico americano cominciò a fare esperimenti su se stesso praticandosi dei tagli sui quali versò fluidi corporei infetti. Non si ammalò. Anni dopo si scoprì il motivo. Col tempo il virus scompare anche se negli ammalati restano i sintomi. Infatti, i campioni di fluidi corporei che Firth aveva usato provenivano da pazienti con la malattia in fase avanzata, quindi non più contagiosi. 2. Sergej Brjushchenko sviluppò una delle prime macchine per la circolazione extracorporea. Lo scienziato sovietico 1890-1960, durante i suoi test con questa macchina, è stato in grado di mantenere in vita per ore teste di cani decapitate. 3. Ilya Ivanovich Ivanov. Fu il biologo russo che provò a creare un ibrido tra la specie umana e la scimmia. Erano gli anni 20 e il dittatore sovietico Stalin voleva un individuo invincibile, insensibile al dolore, resistente a tutto. Naturalmente non ebbe successo. 4. Carney Landis. Nel 1924 lo scienziato americano fotografò le espressioni di volontari mentre annusavano ammoniaca tenendo una mano in un secchio di rane vive. L'obiettivo, illustrare i diversi modi di esprimere disgusto. 5. Clarence Liuba. Lo psicologo americano negli anni 30 sosteneva che la risposta al solletico è appresa e non congenita. Per dimostrarlo impose a moglie e figli di non ridere se solleticati, ma nessuno gli diede retta. 6. Robert Cornish. Negli anni 30 il biologo americano mise a punto un'altalena basculante per riportare in vita animali morti somministrando loro adrenalina e anticoagulanti e rimettendo forzatamente in circolo il sangue. Riuscì a rianimare alcuni cani dopo averli strangolati. 7. Laurence Leshan. Lo psicologo americano nel 1942 si chiuse in una stanza con un gruppo di ragazzi addormentati ripetendo come un mantra unghie amare per curare la loro omicofagia. A fine estate il 40% dei ragazzi non si mangiava più le unghie. 8. Ian Oswald. Lo scienziato inglese, per dimostrare che c'è chi dorme in ogni situazione, sottopose nel 1960 3 volontari a ogni sorta di disturbo mentre stavano prendendo sonno, ma i 3 si addormentarono in 12 minuti. 9. Warren Thomas. Nel 1962 il direttore di uno zoo dell'Oklahoma fece iniettare a un elefante una dose di LSD calcolandola in base a quella iniettata ai gatti in esperimenti precedenti. L'elefante in 5 minuti collassò e in 1 ora e 40 morì. 10. Martin Skerin e Edgar Allan. I due scienziati nel 1965 tolsero da un modello di tacchina varie parti anatomiche fino a lasciare solo una testa infilzata su un bastone. Si accorsero così che i tacchini maschi cercavano di accoppiarsi anche con il bastone. I treni ad alta velocità in Italia. Per fare la differenza rispetto ai convogli tradizionali, i treni ad alta velocità necessitano di tecnologie, strutture e sistemi di controllo diversi. La rete dei treni ad alta velocità in Italia si articola su oltre 1400 km di binari appositamente realizzati e attrezzati per il loro traffico, di cui un migliaio lungo la direttrice principale che collega Milano con Bologna, Firenze, Roma, Napoli e si conclude a Salerno. Altri tratti ad alta velocità si snodano tra Milano e Torino, Milano e Brescia, Padova e Mestre, mentre sono in corso lavori per completare il collegamento tra Milano e Padova e tra Milano e Genova. Ma perché è necessario avere una rete dedicata per questo sistema di trasporto ferroviario, definito in gergo tecnico fratto ad alta velocità e alta capacità? Le ragioni risiedono soprattutto nelle caratteristiche dei treni utilizzati che richiedono precise caratteristiche sia dei binari sia della rete elettrica di alimentazione. 9 cose che forse non sai su treni e stazioni. Treni ad alta velocità, cos'hanno di speciale? In genere, secondo la definizione che ne dà la WIC, Union Internationale des Chemins de Fer, l'istituto internazionale che fissa gli standard per il trasporto ferroviario, si indicano ad alta velocità le linee ferroviarie su cui è possibile raggiungere e superare una velocità media di percorrenza di 250 km all'ora. Si parla quindi di sistemi di trasporto considerati nel loro insieme, dunque composti non soltanto da treni, ma anche da binari, linee di alimentazione, tecnologie di comunicazione, segnalazione e gestione del traffico, stazioni eccetera. I treni, in particolare, possono avere caratteristiche differenti. I treni ad alta velocità di ultima generazione, per esempio, utilizzano un sistema di trazione distribuito, in cui cioè ogni carrozza è dotata di un carrello motore. Il treno deragliato il 6 febbraio 2020 in provincia di Lodi, un Frecciarossa 1000 prodotto dal consorzio Ansaldo Breda Bombardier, era di questo tipo, è il più veloce in circolazione sulla nostra rete, in grado tecnicamente di raggiungere punte di velocità di 400 km all'ora, ma che nel nostro paese viaggia a 300 km all'ora. Che caratteristiche devono avere i binari? I binari su cui corrono i treni ad alta velocità non hanno un aspetto esteriore diverso da quelli tradizionali con sezione AT. Per produrli si utilizzano acciai speciali e nei punti di giunzione si impiegano speciali sistemi di rinforzo. Cambia invece la struttura della massicciata o ballast su cui vengono collocati i binari, che per i treni AV deve essere dotata di fondazioni rinforzate realizzate con materiali legati da cemento o bitume per reggere alle maggiori sollecitazioni dei convogli. Anche la piattaforma su cui poggiano i binari è più larga per l'alta velocità perché deve essere maggiore la cosiddetta intervia, cioè la distanza tra due coppie di binari su cui transitano i treni in senso inverso. L'intervia per queste linee è stata portata a 2,567 contro i 2,12 delle linee tradizionali, questo per ridurre gli effetti della sovrappressione che si crea tra i due treni quando si incrociano ad alta velocità. Le curve, inoltre, hanno un raggio superiore rispetto alla ferrovia tradizionale, ma soltanto per una questione di comfort per ridurre le spinte laterali e il conseguente effetto sballottamento sui passeggeri. Il treno giapponese da 400 km all'ora. Come viene controllato il traffico di questi treni? Per fare in modo che i treni viaggino sempre a una distanza ottimale, tale da garantire al tempo stesso la massima sicurezza, ma anche la circolazione del massimo numero di treni, si usano sistemi automatici, sulle reti tradizionali, per velocità sotto ai 250 km all'ora, c'è il sistema di controllo marcia treno, SMCT, che tiene conto degli spazi di frenata e delle prestazioni dei treni per determinare la distanza di sicurezza. Il sistema di controllo marcia treno si basa su dati raccolti da una rete annegata nella massicciata, che comunica col treno attraverso punti di contatto, boe, i cui segnali sono raccolti da antenne alla base del locomotore. Un computer di bordo elabora le informazioni e le traduce in indicazioni per il macchinista. Per l'alta velocità, oltre 250 km all'ora, c'è un altro standard, l'IRTMS, che alla comunicazione attraverso le boe aggiunge anche trasmissione radio tra antenne a terra e a bordo dei treni. Questo consente una localizzazione più precisa dei convogli e una gestione del traffico più accurata. Questo sta diventando lo standard di tutti i paesi europei e dovrebbe dunque risolvere i problemi di compatibilità tra le reti delle diverse nazioni del vecchio continente. Come sono alimentati i treni ad alta velocità? A differenza dei treni tradizionali che sono alimentati da corrente continua a 3000 volt, quelli ad alta velocità sono alimentati con corrente alternata trifase a 25000 volt. Fa eccezione il tratto tra Firenze e Roma, costruito tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, che è alimentato con tensione a 3000 volt. L'adozione dell'alimentazione a 25000 volt consente di far circolare treni più potenti e veloci, ma anche di incrementare il traffico aumentando la frequenza dei convogli. Strutturare una linea di questo genere è però più complesso e richiede un maggior numero di quelle sottostazioni che hanno la funzione di assicurare la giusta erogazione di energia elettrica sulla rete.